mimetizzano tra di noi come serpenti. A loro si sono prostituiti tutti i governanti. Svegliatevi! Hanno preso il posto di Dio!
E rieccoci qua dopo il grandissimo successo della prima puntata. A supposto di cinema, perché Pillole era già preso. Ritorniamo col botto, visto che abbiamo fatto degli ascolti tra i 30 e i 55 milioni di ascoltatori.
Telefonate, messaggi.
Sì, non si dorme più la notte, cioè tutti che volevano sapere altra roba di The Shining, cioè un macello, guarda. E quindi abbiamo deciso di fare la nostra seconda puntata
mantenendo la promessa che avevamo fatto e parlandovi di Essi Vivono.
Esatto, del 1988 di Giovanni Carpentiere.
Il nostro amico Giovanni Carpentiere, sì, va bene, parleremo spesso, penso. Che questo film lo fa con pochi soldi.
Eh sì, ha rotto il salvadanaio, credo.
Ha rotto il porcellino, sono usciti circa 3 milioni di dollari. E diremo più avanti che si vede, in effetti.
Sì.
Però per realizzare un film che comunque è un film cult, è un film attuale, abbiamo deciso di parlarne perché effettivamente
Ad oggi sì. Forse più che allora, o comunque sia allora che oggi, ci sta proprio.
È ancora, esatto, una lettura attuale, poi vedremo. E allora, come nasce? Raccontaci un po' l'idea.
Allora, anche questo, come The Shining, è basato su un libro. In questo caso parliamo di 8 o'clock in the morning di Ray Nelson, che scrisse nel 1963. E Carpenter venne a sapere del libro e anche del fumetto, tant'è che si comprò i diritti di tutto. Dice, mi compro tutto,
vabbè, evidentemente non costavano molto.
E quindi in questo caso scrisse la sceneggiatura da solo e sotto lo pseudonimo di Frank Armitage.
Già sentito.
Esatto, infatti viene preso da un personaggio di un racconto di Lovecraft di cui Carpenter è un grandissimo fan, tant'è che poi ci chiamerà anche uno dei personaggi di Essi Vivono,
Frank, l'amico vedremo del protagonista, che è il protagonista, il wrestler Roddy Piper. Esatto. Hot Rod era il nome, parliamo dei tempi a Golden Age, Hulk Hogan. Sì.
Della WWE, WWF, ma vai, dice.
Vabbè, no, semplicemente l'aneddoto è molto breve. Diciamo che Carpenter conobbe Roddy Piper in occasione di WrestleMania 3.
Sì.
E quindi, insomma, pensava che fosse il personaggio perfetto. C'è un breve making of che trovate pure su YouTube. E nell'intervista Roddy Piper dice che in effetti somiglia molto al personaggio, al protagonista John Nada del film.
Nada significa niente, vabbè.
se non lo sapeste in spagnolo, come fa? In effetti somigliava, diceva, al personaggio perché anche lui visse da vagabondo per un periodo, insomma, ci ha avuto una vita particolare.
Travagliata.
Poi, altri personaggi, altri protagonisti?
Sì, ritroviamo il mitico Keith David, che aveva già partecipato a The Thing, alla cosa, e infatti Carpenter lo scelse proprio perché gli piacque tantissimo l'interpretazione in La Cosa, e disse se devo mettere comunque un aiutante del protagonista, non voglio uno che faccia solo il mero ruolo dell'aiutante, ma voglio proprio uno che spacchi, e quindi ci metto Keith David.
Bravissimo anche in questo ruolo.
Sì, anche qua c'è pure la scena della lotta di cui Luca ci dirà dopo, in cui lui prende parte, e qui nel film prende anche lui il nome di Frank Armitage, sempre per omaggiare Lovecraft. Come ha detto Luca, Roddy Piper, il wrestler, loro diciamo sono la coppia di questo sci-fi action anni 80. E visto che ci siamo, magari Luca dice qualcosa della trama, ecco.
Allora, vabbè, cominciamo col protagonista che da un'altra città, sappiamo Denver, arriva a Los Angeles.
Ok.
un vagabondo, un lavoratore girovago
Sì, un operaio che sì.
che arriva in cerca di lavoro. Riesce pure a trovarlo. Conosce l'amico nero
Frank
Frank
Armitage.
Armitage e praticamente finiscono in una baraccopoli nei sobborghi dove stanno questi emarginati praticamente. Alla fine, diciamo che troverà una scatola all'interno di una chiesetta, troverà una scatola contenente occhiali da sole, e indossando un paio di questi occhiali vedrà il mondo cambiare sostanzialmente. Vediamo una transizione, la fotografia passa
Bellissimo.
dal colori, diciamo, dai colori al bianco e nero, quindi vediamo un mondo grigio, e questi occhiali sostanzialmente mostrano la realtà com'è,
Esatto.
qualcos'altro quindi, mostrano dove c'era il cartello pubblicitario, mostrano una scritta
Obbedisci.
inquietante che dice obbedisci, insomma, lui comincia a vedere praticamente sulle etichette, sui giornali, persino sui soldi, questi messaggi subliminali, quello è il concetto, che appunto invitano la popolazione a obbedire, riprodursi,
Consumare.
consumare, qui
Poi ci
questo è
torneremo.
importante, ci torneremo. E quindi gli
E poi chi
occhiali.
vede pure lui, oltre ai messaggi subliminali.
Ok, oltre ai messaggi subliminali, a un certo punto lui guarda delle persone che non hanno l'aspetto di persone, che hanno altri connotati, che sembrano degli alieni zombie.
Sì, delle cose strane, esatto. Cioè, so alieni, ma sono praticamente scavati in viso, cioè si vedono proprio i tessuti. E quindi, ovviamente, il mitico John Nada, non ci capisce più niente. Dice: Ma
Che è
che sta
successo?
succedendo?
Che è successo? Diciamo che, vabbè, facciamola breve. Cerca di convincere l'amico, che ovviamente prima ha guardato con i suoi occhiali per assicurarsi che pure l'amico sia normale. C'è il combattimento di cui parleremo, in cui deve convincere Frank a indossare gli occhiali. Quando alla fine lo convince, Frank vede questi cazzo
Questi
d'alieni.
esseri.
Si convince e quindi inizia la loro battaglia. Oltretutto, nel film sappiamo che c'è un gruppo di ribelli a cui i due si uniscono. E vabbè, no,
E
non
niente, senza che vi sveliamo
tutta,
poi,
ecco,
perché
il
voi dovete
finale
andare a vedere,
sarebbe
cioè,
il caso che ve lo vedeste
cazzo.
se non l'avete fatto. E quindi vabbè, abbiamo parlato di questi alieni. C'è tutta una serie di oggetti di scena che
Incredibili.
c'hanno praticamente questi tizi, c'hanno degli orologi radiotrasmittenti, no?
Sì, ce n'è uno che in banca dall'allarme parlando tramite
Esatto,
uno di questi. Dice,
e sappiamo che la voce di alcuni di questi alieni è di Giovanni Carpentiere,
oh, tocca
già che c'è
comunque,
sto per
tocca tagliare i
risparmiare, sempre tutto per
costi, sì.
risparmiare, e quindi distorta, un po' che sembra aliena. Poi ci sono i walkie-talkie, mi pare, i
Sì.
walkie-talkie, che erano
Che in
oggetti
realtà però erano oggetti riciclati
da
dal film I Ghostbusters, il cult Ghostbusters dell'84, che in realtà in quel film erano
i
praticamente i
rilevatori di
rilevatori.
energia psicocinetica, che spettacolo,
Dicevo,
eh? E
tanto
tutti i
qua
nerd.
tocca tagliare i costi, vabbè, vediamo se un po' di quello, un po' di quello, dacci i rilevatori di.
Era proprio spirito della produzione. E quindi, vabbè, insomma, abbiamo tutti questi aneddotini carini.
La musica pure, per quanto concerne la
Sempre per
musica.
risparmiare, vabbè, John Carpenter ha sempre, quasi sempre,
Sì.
fatto così. Se la musica se la compone da solo. In questo caso si è fatto aiutare da Alan Howard.
Sì, lui sa canta e sa suona. E praticamente anche in questo caso se la compone lui appunto insieme ad un altro musicista. Tra l'altro, comunque le musiche di John Carpenter a me personalmente
È
piacciono, so
vero, è
fighe
vero.
quei cazzo
C'hai
di
pure i vinili, c'hai pure
sintetizzatori.
qualche vinile, per cui lo
Esatto.
posso testimoniare. E praticamente che ha dichiarato che sono state improvvisate sostanzialmente.
Sì, praticamente dice: si sono trovati lì a improvvisarli sui movimenti, cioè come se fosse tipo che ne so. Un balletto o qualcosa così sui movimenti di Roddy Piper,
Sì, dice
loro ci
sul
hanno
ritmo,
musicato.
esatto, dice, non sapevamo bene che cosa, però abbiamo visto lui come stava sul set,
è andato. E poi ecco, se vogliamo dire giusto altre due cosette per quanto riguarda il successo commerciale, come tanti film di Carpenter, il successo di primo acchito non ci fu, fu un flop su tutta la linea, e oggi invece è stato rivalutato, ma all'epoca non fu un granché. E sì, per quanto riguarda ecco gli aneddoti, da dove viene e la sceneggiatura, secondo me ci siamo, ecco.
Possiamo passare, diciamo, a
la parte più succosa, sì, dei significati. E a questo punto vai, Luca, parti tu, che sei il re dei significati.
No, grazie, troppo gentile. Vabbè, io direi il contesto, visto che abbiamo detto è un film attuale, perché attuale e in quale contesto fu? Erano, allora, nell'88 erano praticamente la fine della presidenza Reagan e, diciamo, stavamo in pieno
edonismo
reaganiano, cioè stavamo praticamente all'apice di un certo tipo di cultura. Che succede? Che Reagan attua certe politiche economiche, praticamente tagliando i tassi di interesse, tagliando l'imposta sul reddito, per cui la gente comincia ad avere i soldi, nasce lo yuppismo, in particolare nelle grandi città, New York, si arricchiscono ragazzi giovani con la borsa, vabbè. Quindi diciamo che il consumismo viene spinto tantissimo, per cui appunto sta cultura. E già, ecco, evidentemente Carpenter un po' profeticamente aveva capito, ripeto, stavamo alla fine di quel decennio che era cominciato proprio,
insomma, infatti lui si lamenta pure in un'intervista, si lamenta che per lui questa era una critica proprio a tutta la faccenda del, esatto, reganesimo. E lui dice: Reaganomics non è mai terminata.
Esatto, dice, è un documentario proprio in un'intervista, e adesso assistiamo a, come dire, all'evoluzione di quei fatti, cioè c'è proprio una continuità.
Esatto, esatto.
E quindi, indubbiamente, poi ti lascio subito la
parola. Vai.
È un film di sinistra.
Beh,
direi,
sì,
che è una bella critica di sinistra, perché i personaggi poi sono operai, un po' sottopagati, abbiamo detto che
vivono nella bidonville.
Vivono nella bidonville e praticamente vengono, cioè la scena in cui la polizia li sgombera, vengono proprio cacciati, la scena...
Oddio, fatta malissimo,
lo possiamo dire, fatta malino, tutte inquadrature strette, si vedono quattro poliziotti, ma in realtà, sono quattro poliziotti in realtà.
Picchiati con questi manganelli di plastica, mamma, a rallentatore.
Malissimo, per niente credibili i poliziotti che picchiano questi
il prete.
Senza detto il prete. E quindi qui già voglio dire, cioè, c'è una prima critica abbastanza chiara, come dire, questi manco li vogliamo, sti emarginati, il, esatto, problema, esatto, non si deve vedere, preferiamo tenerlo nascosto. Però ecco, la cosa centrale del film, cioè l'oggetto che fa vedere i protagonisti la realtà, sono gli occhiali.
Prova questi occhiali, ti sto dando una scelta.
Esattamente.
Che vogliamo dire di questi occhiali, che sono,
beh, comunque
una metafora potente.
Esatto, al di là appunto che sembrano degli occhiali da sole, però sono una metafora importante, perché con questi riesci a vedere, vedi la realtà che ti circonda e finalmente capisci cosa ti spingono a fare. Infatti il protagonista John Nada, quando lui li indossa, come dicevamo prima, scopre una realtà completamente diversa, una realtà in bianco e nero. Quindi Carpenter ha anche detto che la realtà, appunto, gli alieni l'avevano pitturata, per quello noi vedevamo a colori, invece si vede in bianco e nero.
Geniale.
Perché quella è la vera realtà, dove vedi cos'è la vita, quindi che in realtà tu non stai andando a lavorare per una cosa per comprare quello che tu pensi, esatto, di desiderare.
Cioè, cos'è al di là di tutte le apparenze veramente la vita?
Esatto, perché sei sto meccanismo che hanno creato e tu non ti rendi neanche conto di essere parte di quel meccanismo, esatto, che manco fosse buono, dicevo, però è un meccanismo sociale dove tutti mangiano, dove c'è un senso, no, senso semplicemente un ingranaggetto
che gira
di merda
contro la sua volontà.
E all'inizio, infatti, a me una scena che mi ha colpito molto è quella di Roddy Piper, il protagonista, quando arriva in città, c'è lui che comunque è un po', si sente un po' spaesato perché lui si vede piccolissimo in mezzo a sti grattacieli enormi se guarda in giro, insomma.
Vero, c'è sta inquadratura, c'è sto campo e controcampo lui e i grattacieli, è bello, bello, pazzesco.
No, è significativo.
Prende molto. E poi incontra all'inizio il predicatore, no?
Esatto. Dice qualcosa del predicatore.
Ma no, parlacene tu del predicatore, io...
Allora, il predicatore a me piace come personaggio perché, appunto, noi parlavamo degli occhiali, invece qui c'è un predicatore che è cieco, quindi lui, essendo cieco, non gli possono neanche far vedere la realtà che dovrebbe vedere o la pseudo-realtà. Quindi lui, essendo cieco, comunque riesce a percepire quello che va male, non
l'inganno, riesce a comprenderlo, a vederlo nonostante sia cieco.
Esatto, non lo vede con gli occhi, ma vogliamo essere romantici, lo vede col cuore.
Comunque lo vede meglio di tutti quegli altri rincoglioniti che invece vivono la loro vita, ci stanno, vediamo questo supermercato, pulitino, ordinatino, con tutti sti borghesi dentro ben vestiti, e non tutti sono alieni. Quando Roddy Piper, il protagonista, ha gli occhiali, vede che alcuni sono persone normali.
Sì, sono umani.
E quindi semplicemente hanno venduto, come dire, l'anima al diavolo per quello stile di vita, per quel benessere. E quindi...
Esatto. E poi che altro? Abbiamo anche toccato la Reaganomics, che non è mai terminata. E, ecco, una cosa figa, non so se vuoi dirla tu, è quella della battaglia ideologica rappresentata da
la scena del combattimento
infinito. Vai,
bellissimo.
Dice.
Allora, dicevamo prima, no, che a un certo punto, quando John Nada capisce qual è la situazione, va dall'amico, no? Dal suo miglior amico, da Frank Armitage. Quando prova, dicevamo, a fargli indossare gli occhiali, questo non si vuole, mette sti occhiali e cominciano a far botte. In una scena che dura per 6 minuti.
Una cosa assurda.
Cioè,
rendetevi conto che una scena di botte che dura 6 minuti è come se te la vedi la corazzata Potemkin in svedese. Cioè.
Praticamente sì. Quindi in questa, perché poi sono due colossi, sono grossi, in questa battaglia, veramente sembra una cosa di wrestling.
Sì, perché c'è sta pure una suplex.
C'è pure una suplex, cioè questi sono pazzeschi. Alla fine riesce il protagonista a mettere gli occhiali, dicevamo, e a far vedere a Frank la realtà. È bellissima questa metafora. E, come dire, ci è capitato, ci può essere capitato nella vita di non, come dire, di non riuscire a capirci con certe persone, a convincere certe persone.
Sì, ultimamente mi è capitato.
Vabbè, diciamo che ci sono certe idee preconcette che non è facile
eradicare.
Ok. Che non è un predicozzo, secondo me, alla fine, poi, quello di Carpenter. Appunto, è... questa cosa qui che dice anche Zizek, che è un filosofo che ha fatto un bellissimo documentario, andatevelo a vedere, che si chiama Guida perversa all'ideologia, che inizia con questa scena di essi vivono, in cui appunto per lui si descrive un po' il funzionamento dell'ideologia, come... poi l'ideologia, come dire, faccia seguaci sostanzialmente.
Sì, viva proprio...
Sì, una vita propria, si propaghi proprio come un virus.
Esatto.
Vabbè, è molto interessante quello che dice Zizek, senza dilungarci. Comunque, vabbè, lui diceva, qui leggo proprio, gli occhiali funzionano come una critica dell'ideologia, ti consentono di vedere il vero messaggio sotto tutta la propaganda, lo sfarzo, i cartelloni. Con gli occhiali intravedi una dittatura nella democrazia, l'ordine invisibile che sostiene la tua apparente libertà. No,
becca.
Una robettina.
Becca.
Vabbè, quindi. Bello.
No. Fico, questa volta per la seconda puntata noi non abbiamo intenzione di fare come con The Shining, che necessitava comunque un approfondimento ben più lungo. Questa volta ci teniamo sul corto e quindi, Luca, li salutiamo, sti miliardi di ascoltatori.
Grazie, insomma, per essere arrivati fino a qua. Se ci siete arrivati,
anche stavolta, mo se beccheremo le critiche di mia madre, è stata la critica comunque quella proprio più tagliente di tutte. Noi speriamo di aver imparato dai nostri errori e vi rimandiamo quindi alla terza puntata, che parlerà di...
Potremmo parlare di Quentin Tarantino e del suo cinema?
Potrebbe. Noi
vedremo.
Daniela, grazie a Daniela, che è una mia studentessa che ha buttato questa idea su Tarantino.
Ci è piaciuta subito.
Quindi sta lì, forse entrerà nella terza puntata. E quindi niente, ragazzi, noi vi salutiamo da Franky
e da Luca, grazie.
Dai, bella.
Ne ho trovato uno che riesce a vedere.
C'è uno che riesce a vederci. Trova al supermercato della 43esima.
Un maschio alto di razza bianca. Non sembra armato. Porta degli occhiali.
Questa storia non mi piace. Non mi piace neanche un po'.